Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora, disse il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, mi disse: «È troppo poco che tu mi sia servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra». Dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: «I re vedranno e si alzeranno in piedi, e i principi vedranno e si prostreranno a causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la Tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la Tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la Tua giustizia nella grande assemblea, vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, Tu lo sai. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Paolo, chiamato ad essere Apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Grazie. Alleluia. Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio.
Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Giovanni Battista, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni Battista testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. Io ho visto e ho testimoniato che Gesù è il Figlio di Dio. Parola del Signore. È iniziato quello che liturgicamente viene definito il tempo ordinario e oggi sarebbe appunto la prima domenica di questo tempo ordinario. E allora anche la lettura, le letture hanno una sequenza e stamattina si dà inizio alla prima lettera di Paolo ai Corinzi che ci accompagnerà per qualche domenica. Il testo che abbiamo ora proclamato come seconda lettura è esattamente l'introduzione a questa lettera. E già in queste poche righe, che sono poi 5 versetti, in queste poche righe c'è però già un argomento che Paolo prospetta ai Corinzi e sul quale insisterà durante la sua lettera. Ed è l'argomento della santità. Infatti è ricorrente, se avete sentito in questi pochi versetti, questo tema dell'essere santi, no? Siete stati santificati, chiamati ad essere santi e tutto quello che poi abbiamo sentito. E allora ovvio che anche noi di fronte a questo testo ci poniamo nell'atteggiamento di dire: ma allora, cos'è che voleva dirci Paolo richiamando questo tema della santità? Che cos'è la santità per Paolo? Quando noi possiamo essere santi? In che modo possiamo raggiungere la santità? Allora, cominciamo a capire. Paolo indirizza questa lettera, e qui è il punto, indirizza la sua lettera a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi. Allora, sono stati santificati, quindi sono diventati santi. Ma chi sono costoro? Chi è che è diventato santo? e quando sono diventati santi? Qui dice, sono stati santificati in Cristo Gesù. Perciò, per Paolo, la santità incomincia quando tu riconosci Cristo Gesù. E non solo incomincia, ma poi questa santità diventa la tua situazione, quindi diventi santo quando aderisci al Vangelo di Gesù. E qui questa definizione di santità è chiaro che è un po' al di fuori dal nostro comune pensare, no? Perché appunto quando noi parliamo di santità, in noi c'è già un concetto di qualcosa di eccezionale. Sì, va bene essere cristiani, però i santi sono un'altra cosa, e questo è ricorrente nel parlare comune dei cristiani. I santi, per essere santo devi aver fatto delle cose, insomma, che sono importanti. Insomma, la santità è vista, e questo purtroppo ce l'hanno insegnato nel tempo, è vista sempre come un qualcosa di eccezionale, no? Quasi che non tutti possono raggiungere quella santità. E qui, purtroppo, ecco, il cosiddetto culto dei santi. I santi sono esempi, certo, ma sono esempi che ci vengono, in un certo senso, presentati come qualcosa di eccezionale. Come qualcosa che è stato presentato come un qualcosa che è al di fuori quasi dell'ordinarietà. Per essere santi è come se tu dovessi inventare delle cose che vanno oltre l'ordinarietà. Tant'è che siamo arrivati al punto di avere una serie di personaggi che sono proclamati santi. E sono proclamati santi sulla base di cose eccezionali. Ma era questa la santità intesa dagli apostoli? No. No. Perché la santità intesa dagli apostoli è la condizione ordinaria dei cristiani. Tant'è che i cristiani della prima chiesa si chiamavano tra loro santi. Ora, Paolo, quando parla di santità, intende dire proprio questo, la normale situazione dei cristiani, di coloro che hanno deciso di vivere secondo il Vangelo di Gesù. Sì, perché la santità non è prima di tutto una conquista. Non è che tu diventi santo perché fai alcune cose che poi ti fanno proclamare santo. Vuoi che sia un teologo, vuoi che sia un asceta, vuoi che sia, non so, uno che si è prestato al servizio dei poveri, uno che si è prestato al servizio degli uomini. Tutte cose eccezionali che servono a dichiarare una persona santa. Ma gli apostoli non pensavano così. È santo chi vive nell'ordinarietà dell'adesione al Vangelo. Perché la santità non è una conquista. La santità è un dono che è proposto a tutti, è un dono che, pensate, è costato la morte di Gesù, perché nella morte e nella risurrezione di Gesù Dio ha fatto dono all'umanità della sua santità. Quindi la santità è prima di tutto questo, è il dono che Dio dà all'uomo. Ma in cosa consiste questo dono della santità? Consiste nel fatto che Dio ha dato all'uomo la possibilità di vivere la comunione con Lui. Infatti, la santità è lo stato di comunione con Dio. E questo stato di comunione con Dio non è che lo dobbiamo pensare che avverrà dopo la nostra morte, va bene? Sì. Tant'è che, appunto, i santi sono sempre proclamati dopo la loro morte, no? Perché dopo bisogna andare indietro a vedere come hanno vissuto, per capire se hanno fatto qualcosa con le quali si possono proclamare santi. Ma non è così, perché la comunione con Dio incomincia qui. Tu sei santo a incominciare dalla tua vita terrena, altrimenti è elusa l'azione di Gesù. Infatti stamattina c'è un passaggio molto forte, eh? A coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù. Quindi chi ha accolto il Vangelo ha ricevuto il dono della santità, cioè ha ricevuto la possibilità di stare in comunione con Dio. Quindi lo stato cristiano dovrebbe essere in se stesso lo stato di santità, perché se veramente vivi lo Spirito di Gesù, e lo vivi ovviamente nell'obbedienza, quello Spirito di Gesù ti porta ad essere in comunione con Dio. Ed è questa comunione con Dio che è il dono della santità. Dio che fa comunione con te. Tant'è che Gesù ha riassunto questo concetto di santità, e questa reale santità, l'ha riassunta in quel passaggio molto, ma molto bello, semplice, profondo, quando dice: chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. E che cos'è questo? È lo stato di comunione con Gesù. Ma se è lo stato di comunione con Gesù, è lo stato di comunione con Dio. Ma se è lo stato di comunione con Dio, che cos'è? È il tuo stato di santità. Noi siamo santi non perché compiamo delle opere eccezionali. Siamo santi perché? Perché aderiamo al Vangelo di Gesù e quindi vogliamo vivere in obbedienza allo Spirito di Gesù. È quell'obbedienza allo Spirito di Gesù che ti fa santo, cioè che ti trasforma, che permette a Dio di avvolgerti nella sua santità, perché sei una cosa sola con Lui. È chiaro che nella Scrittura la presenza di Dio, e quindi Dio, è proprio definito così, il Santo dei Santi. E certo, perché? Perché la santità è solo Dio. Quindi il fatto che tu sia santo vuol dire che tu sei avvolto dalla presenza di Dio. Ma come fai a essere avvolto dalla presenza di Dio? Solamente se aderisci allo Spirito di Gesù, perché Gesù è venuto per questo, perché l'uomo possa essere avvolto dalla presenza di Dio. Perché chi accoglie me non accoglie me, ma accoglie colui che mi ha mandato, quindi avvolto dalla presenza di Dio. Allora stamattina Paolo ci risveglia e ci dice: allora, prima cosa, rendetevi conto del dono che Dio vi offre, il dono della santità. Ma questo dono della santità, che non vuol dire quello appunto che noi di solito intendiamo, no? Quindi una vita virtuosa, una vita fatta di grandi ascesi, una vita fatta di grandi opere, non vuol dire così. Dio ti ha fatto dono della santità perché ti ha dato la possibilità di stabilire con Lui una perfetta comunione. Cioè, ti ha dato la possibilità di condividere dentro di te la sua stessa vita, la comunione con Dio. Ed è questo stato interiore di comunione con Dio che ti fa dire: io sono santo. E certo che sono santo, e non è un orgoglio. Non è una pretesa, non è la presunzione, è semplicemente un dichiarare quello che avviene dentro di me dal momento che io voglio ubbidire al Vangelo di Gesù. Perché se io faccio questo, sono sicuro di essere in comunione con Dio. E se sei sicuro di essere in comunione con Dio, ma dillo pure con libertà: sono santo non per virtù, per dono, non per conquista, per dono. Perché? Perché chi mi fa santo è questa presenza di Dio che agisce in me. È la presenza di Gesù che col suo Spirito mi garantisce di stare in comunione con Dio. Questa è la vera santità. Tutto il resto è una santità interpretata dagli uomini, dai teologi, per carità, ma è sempre un'interpretazione. La santità vera è questa. È lo stato del cristiano vero, di quello che si è rivestito di Cristo e quindi vive la comunione con Dio. chiamati a essere santi. Quindi, prima di tutto, è questa chiamata, è questo dono. Ovviamente, poi Paolo dice, ma se voi credete a questo stato, quindi se voi vivete in questo stato di comunione con Dio, se vivete in questa santità, Paolo dice, non vi manca più niente, anzi, siete stati arricchiti di tutti i doni, avete tutto. La santità è la pienezza, perché essendo la comunione con Dio, che cosa ti manca ancora? Hai Dio. Dio è principio di ogni cosa, è totalità. Quindi chi vive la santità è logico che dentro di sé ha pienezza, è logico che dentro di sé ha quella situazione che lo mette in condizione di dire e cosa mi manca? Non mi manca più niente, perché in me c'è colui che è tutto. E infatti Paolo lo ribadisce ai cristiani dicendo appunto in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, non vi manca più niente. Poi ovviamente questa situazione è chiaro che deve essere vissuta, certo. Cioè, se è vero che noi crediamo in questo stato di santità, ma è ovvio, è normale, vorrei dire che è conseguenziale, è ovvio che tutto il nostro agire sarà un agire che parlerà di questa santità. Certo, e parlerà di questa santità in che modo? Ma nella nostra ordinarietà, perché questa santità e trasforma il tuo essere. È diverso dire io vivo da dire io vivo in comunione con Dio. Sono due cose diverse. Io vivo, però è sottinteso, vivo come voglio io. Decido io come devo vivere. Dall'altro che dice io vivo in obbedienza al Vangelo di Gesù, quindi secondo la volontà di Dio, allora il tuo agire non è più secondo te, ma è secondo il Vangelo, quindi è secondo Dio, e il tuo quindi vivere cambia, è una testimonianza diversa, dove anche qui per testimonianza non intendiamo queste testimonianze che sono, non so io, di grande eccezionalità, no? Sì, perché quando parliamo dei santi parliamo proprio così, no? Ci hanno lasciato una grande testimonianza. Sì, ho capito, però ce l'hanno lasciata e la guardiamo così. Ma la testimonianza di cui parlano gli apostoli è un'altra cosa. È proprio la tua vita ordinaria vissuta nella comunione con Dio in Cristo Gesù. Allora vuol dire che tutto quello che esce da te è certamente il segno che in te agisce la presenza di Dio. Questo vuol dire essere santi. Ovvio che tutto questo deve essere riconosciuto dentro di noi prima di tutto, e secondo deve essere una chiamata che trova risposta. Dio ti chiama, ti dice io voglio farti santo, voglio darti la mia santità, cioè io voglio entrare in te, voglio fare comunione con te, ma tu? Ecco la nostra risposta. E infatti Gesù lo dice, la risposta deve essere questa, chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, cosa vuol dire? Certo che noi l'abbiamo ridotto semplicemente a dire, vabbè, c'è chiaro qui, chi fa la comunione, allora, continuiamo a fare la comunione, dobbiamo fare 10 comunioni al giorno, perché così almeno siamo convinti che abbiamo mangiato il corpo e il sangue del Signore, quindi siamo... No, non è proprio così. Chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha una valenza molto profonda, perché questa espressione, chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, vuol dire chi mi fa entrare in Lui e diventa una cosa sola con me, perché quella è interessante l'immagine che Gesù usa, mangiare e bere. Chi mangia le mie carne? Perché? E perché cibo e bevanda, che cosa fanno? Quando entrano in noi, diventano noi, fanno parte di noi, cioè diventano sangue, diventano vita, perché è necessario un alimento per il nostro vivere. Quindi è come se quel cibo, quella bevanda, è come, no? Diventa così, diventano te. E Gesù prende proprio questa immagine per dire come deve essere il rapporto con Lui. Fammi entrare dentro di te, perché voglio essere una cosa sola con te. Una cosa sola vuol dire che non c'è più niente che ci possa separare da Lui, ma questo deve essere dentro di noi. E solo se succede questo abbiamo in noi la certezza di Dio. Quindi siamo in comunione con Dio. Ecco perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, mi raccomando, non limitiamolo alla comunione. La comunione, certo, è il momento importante, perché è la comunicazione di questa realtà che è il corpo e il sangue del Signore, ovviamente nel pane e nel vino. Ma se la comunione è fatta superficialmente, è chiaro che non ha più senso. Ma con la comunione che tu fai, nel segno del pane e del vino, come Gesù ha fatto nell'ultima cena, deve trovare in te questa apertura. Cioè, adesso che ho mangiato questo pane, ho bevuto questo vino, che è il corpo e il sangue del Signore, allora questa presenza mi riscuote, questa presenza mi richiama, questa presenza mi dice, ma mi lasci entrare. Posso io diventare una cosa sola con te? Sei pronto tu a stabilire questa comunione con me? Certo, il segno della comunione l'hai fatto, perché hai mangiato, hai preso il pane e hai bevuto il vino, certo. Il segno della comunione c'è stato. Adesso però, questo segno è entrato in te. E dentro di te io trovo la risposta. Perché sulla base di questo noi diventiamo santi. È la vera santità che ci è offerta ogni volta che noi facciamo la comunione al corpo e al sangue di Gesù. Allora, vedete come questa santità è vicina a noi. Non pensiamola mai come un qualcosa di eccezionale. Non pensiamola mai come se fosse un qualcosa che quasi ci implica di studiare qualche espressione, qualche modo di vivere che in un certo senso dia questa testimonianza che noi siamo... No, cancelliamo tutto. La santità è la nostra ordinarietà in Cristo Gesù. Perché il punto della santità non è fare qualcosa. Il punto della santità è essere in Gesù. Quando noi stabiliamo questa comunione con Gesù e ci lasciamo trasformare da Lui, allora siamo santi, perché Lui è santo. Ecco, capiamo bene questo, perché allora vedete che la santità non è una scalata che noi dobbiamo fare per raggiungere chissà quale vetta, no? La santità è proprio il nostro normale essere cristiani, però il normale essere cristiani che ovviamente esige il nostro essere veramente cristiani, perché il nostro essere veramente cristiani anche qui non è aderire a chissà quale regole per dimostrarci cristiani. L'essere veramente cristiani è solo questo. È il fatto che dentro di te decidi di vivere solo in obbedienza al Vangelo di Gesù, quindi al suo spirito, e ti lasci guidare da Lui. E quando ti lasci guidare da Lui, che allora stai certamente in comunione con Dio, sei veramente cristiano. E allora sei santo, questa è la nostra santità. E chi è santo? Non ha bisogno di fare tante dimostrazioni, perché la santità deve essere solamente un modo con il quale noi rispondiamo allo Spirito di Gesù. Quindi l'essere santi deve in un certo senso portarci continuamente a chiederci se siamo o non siamo coerenti a Gesù. Quello che dicono gli uomini non ci interessa. Non abbiamo bisogno che gli uomini ci riconoscano santi. Non abbiamo bisogno delle proclamazioni per dire che noi siamo santi, perché chi ci fa santo è solamente Gesù. La nostra preoccupazione è dire: ma io vivo veramente in obbedienza a Gesù? Questa è la mia santità. Questo è il mio modo di essere santo. Ecco, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci scuota nella nostra profondità per capire come davvero è bella questa preoccupazione di Dio per noi, no? Io voglio santificarvi. Questo è Dio. E questa volontà di Dio di santificarci, guardate che non è una cosa così, anche già nell'Antico Testamento di per sé era già presente. Se andiamo ancora a riprendere il testo di Genesi, secondo voi, quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cosa voleva dire? Voleva dire questo. L'uomo come deve essere? Deve essere santo, immagine e somiglianza di Dio. Ecco la santità. Quindi Dio già dall'inizio ha pensato l'uomo santo. Ed è stato il fatto che durante il corso della storia, ovviamente, gli uomini non si sono più resi conto di questa chiamata di Dio. Non hanno più messo a fuoco questa volontà di Dio, quella di essere santi. E proprio perché si è perso questa profonda verità, che la santità è legata alla nostra natura di uomini, perché siamo l'immagine e somiglianza di Dio. E proprio perché si è perso questo, che cosa è subentrato? È subentrato il concetto di santità come un qualcosa di eccezionale, addirittura, in certi versi, irraggiungibile. Perché, lo dicevo all'inizio, no? Arriviamo a dire, ma sì, però, non tutti possiamo diventare santi. Chi può diventare così santo? Ecco, abbiamo perso il concetto fondamentale. Dio ha fatto l'uomo perché sia santo, quindi è la tua vocazione principale. Immagine e somiglianza di Dio, ecco la santità. Immagine e somiglianza di Dio, che adesso per noi vuol dire comunione perfetta con Dio. E Gesù cosa viene a fare? Viene a fare questo, viene a darti la possibilità di essere in comunione con Dio. Infatti, bellissimo il testo di stamattina, coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, è Lui che ha risvegliato in te la possibilità di godere la santità, cioè di godere la comunione con Dio. Ora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia questa grazia, di stabilire in noi e dentro di noi questo rapporto con Gesù, rapporto di consegna, rapporto di fiducia, rapporto di obbedienza, sapendo che in questo modo noi otteniamo la comunione con Dio. E ottenendo la comunione con Dio siamo certi di essere nella santità. Perciò possiamo liberamente chiamarci santi. Al Signore chiediamo questo e lo chiediamo con tutta quella volontà interiore di dire: certo, per adesso io voglio vivere sempre in obbedienza a questo Vangelo. Perché adesso questa santità deve essere coltivata. E allora la nostra santità è proprio questa: io vivo in obbedienza al Vangelo di Gesù. Chiediamo tutto questo al Signore, dicendo appunto anche stamattina che la nostra comunione al corpo e al sangue di Gesù debba essere proprio il momento in cui noi ci consegniamo a Lui. Lui si consegna a noi, però anche noi ci consegniamo a Lui, perché davvero avvenga in noi questo stato di comunione.